Andiamo in Israele e c'è un video sul canale We Love Africa. Dice: Activist storm capital, protesting Netanyahu's controversial visit to US Congress.
Bene, traduco. Allora, è un canale africano che si chiama Noi Amiamo l'Africa. E sono ottimi questi canali perché non sono occidentali. Occidentali sono tutti von der Leyen, Stoltenberg, eccetera, e Biden adesso. Allora, e dice che gli attivisti e manifestanti attaccano il the Capitol, cioè il congresso americano, attaccano nel senso fanno dimostrazioni. Mm-hmm. E per protestare contro la visita di Netanyahu al congresso. Chi sono questi che fanno grandi manifestazioni? Qui c'è una foto che vedi migliaia nelle strade, tutti con cartelli.
Sì.
Questa foto, se vuoi, la mettiamo sulla radio.
Ok.
E chi sono questi che protestano? Sono ebrei.
Ah, ebrei?
Sono ebrei che protestano contro Netanyahu che visita l'America.
Ah, vero?
Questi sono ebrei che non sono sionisti. Uh-huh. Non sono, cioè, gli ebrei dei banchieri, delle banche, come Soros e compagnia brutta, no? Questi sono ebrei che sono contrari a Israele che opprime la Palestina, e sono contrari. E allora fanno manifestazioni. Vedi, qui ci sono dei cartelloni che dicono Benjamin Netanyahu
and the state of Israel do not represent world Jews.
Non rappresenta il giudaismo mondiale, e via così.
Wow.
Sono contro Netanyahu, contro
la politica
di Israele, vogliono la pace questi qua. Ma sono tanti, non è solo uno, due, tre. Quindi vediamo che Israele c'ha diverse anime.
Sì.
Divisa. Ok. Guarda, andiamo ai giornali.
Sì.
Devi avere la Repubblica e anche Agenzia ANSA.
Netanyahu al congresso tra defezioni, proteste e applausi. USA e Israele uniti.
Sì, lui va lì a rifanarsi in America, dice: siamo uniti, però lui, tutto quello che gli ha detto Biden di calmarsi, lui non l'ha fatto. Dice: no, non possiamo calmarci. Hai capito? Lui c'ha, il presidente americano è nel suo taschino, grazie al sionismo mondiale. Cos'è il sionismo? Non sono gli ebrei dalla Bibbia, sono gli ebrei dalle banche. Avanti con l'ANSA.
USA e Israele devono restare uniti, l'Iran è la minaccia, dice Netanyahu e divide il congresso americano.
E divide, il congresso americano è diviso. La Repubblica?
Netanyahu negli USA parla al congresso. Batteremo l'Iran anche per gli alleati.
E chi sono gli alleati?
USA.
L'America. Cioè, come dire, pagateci che noi... Cioè, un po' come fa Zelensky, no? Corriere della Sera?
Il discorso di Netanyahu al congresso USA. La guerra con Hamas, uno scontro di civiltà.
Quindi cosa significa scontro di civiltà? Cioè una cosa così per Netanyahu, da dire così, è come dire che c'è una civiltà superiore all'altra. Cioè, capito? Ma da quando la civiltà ebraica che ha respinto Dio sarebbe la civiltà superiore? Cioè l'Islam ha praticato le stragi in passato. E vediamo che ha fatto la Turchia, che ancora era impero ottomano, 1915 ha ucciso milioni di armeni. La Turchia dice: no, ne abbiamo solo ucciso 300-400 mila solo. Però gli storici dicono: no, vi siete avvicinati a 2 milioni, altro che storia. Tutti gli storici lo dicono. E Erdogan tutto furioso, scherziamo. Cioè l'Islam ha praticato stragi in passato, però cosa vediamo adesso a Gaza? Vediamo che Israele non è da meno. Cioè, secondo gli ebrei l'Islam è una religione sbagliata, ma la religione di Israele com'è che ha respinto Cristo? È una religione giusta?
No.
E quindi tutto dipende dai punti di vista. Cioè Hamas ha commesso crimini contro Israele nel 7 ottobre del 2023, cioè l'anno scorso, ma gli ebrei... Hamas ha fatto quei crimini contro Israele, ma gli ebrei spinsero Pilato a uccidere Gesù, Dio incarnato. Ora qualcuno mi può dire cos'è peggio? Quindi non venga a parlarmi di scontri di civiltà. Ho capito che gli islamici non sono molto educati, vanno in giro a ammazzare destra e sinistra, cioè i radicali, ma Israele non è che è molto distante da questo. e ultimamente Israele ha peggiorato le cose. Quindi, signor Netanyahu, no, io non sono d'accordo con lei e non vedo in cosa l'Israele di oggi possa essere superiore alla presente Islam. Non credo che il crimine contro Gesù sia meglio dei crimini di Netanyahu contro Gaza, ma non è Netanyahu, è Israele. Cioè, non diamo tutte le colpe. Cioè, la gente, stati come l'America e altri, fanno finta di prendersi con Netanyahu, è lo Stato di Israele. Lì destra e sinistra sono tutte unite, tutti d'accordo.
Ah sì? Sì. Cioè, se non fosse Netanyahu, procederebbero lo stesso?
Ma ci sarebbe un altro, è il popolo di Israele. Cioè, ma cioè, scherziamo.
La mentalità.
Sì, ci sono qualche dissidio, ma la maggioranza ebrei sono d'accordo. E allora, a mio modesto parere, il crimine contro Gesù è stato molto peggio di quello che gli islamici hanno fatto contro Israele. Poi ovviamente ciascuno decide a seconda del suo punto di vista o la sua religione, no? Quindi salutiamo il signor Netanyahu, però io lo pregherei di lasciare perdere la sua supposta superiore civiltà, che la civiltà di Israele non è superiore a quella islamica adesso.
Sì. Dai frutti si vede.
No, per niente. Sono 2000 anni che quando Israele può perseguire i cristiani, quando può. Dio gli ha tolto il potere, quindi...
E allora, se entrambi le parti sono nel torto, come si risolve questo problema?
Come si risolve? C'è bisogno di Gesù Cristo.
Ah, sì. Quello sì.
Però non lo vuole né a destra e né a sinistra. Guarda, una scrittura, Angelina, Matteo 5,44, e vediamo qual è la vera civiltà superiore.
Matteo 5,44. Ma io vi dico, amate i vostri nemici.
Ecco, amate i vostri nemici. Questa è la vera civiltà superiore. È inutile andare lì a vedere se le armi di Israele sono superiori alle armi degli islamici. Questa è la bomba atomica islamica del Pakistan, è superiore alle bombe atomiche occidentali. Queste lasciamoli alle religioni, che ognuno giudicherà in base alla sua. Ma Gesù è al di sopra, lui ama tutti, ama persino i nemici. Se Netanyahu e gli ebrei lì amassero i loro nemici islamici, non ci sarebbero questi problemi. Oh... Io ricevo lettere di fratelli che stanno da una parte o dall'altra, perché anche i nostri fratelli, la nostra chiesa, sono divisi. Uno è stalinista, l'altro comunista, l'altro fascista, mi criticano, ma no, ma qui, ma là. Ma la volete smettere con le vostre politiche, destra e sinistra? Volete capire che fascisti e comunisti è la stessa cosa? Sono due facce della stessa moneta. Comunisti e fascisti sono tutti e due marxisti. Sono due denominazioni diverse, una protestante, l'altra cattolica, ma sono tutti marxisti, sto parlando di virgolette. E allora, io credo che la verità stia al di sopra di tutto. La risposta è solo e sempre l'amore e il perdono di Gesù Cristo.
Amen, sì.
Il resto è acqua sporca sotto i ponti. Israele dovrebbe essere più cristiana, ma non se ne parla neanche allo stato delle cose. Però anche i palestinesi, che hanno rifiutato la soluzione dei due stati coesistenti, loro l'hanno rifiutato. Perché? Perché vogliono cancellare Israele dalla cartina geografica. È impossibile fare una pace che accontenti l'Islam, perché è scritto nel Corano. Ovunque Maometto gli dice, ovunque mettete un piede, quello è territorio vostro. Se si lamentano, li uccidete. Se non potete ucciderli, che siete in minoranza, fate buon viso a cattivo gioco. Maometto, questo che entra in Europa, buon viso, appena prendono un po' di potere, la sharia, questo, quell'altro. E quindi, sai la storiella dell'elefante che è entrato nella tenda? Sono dovuto uscire, povero elefante a freddo, fallo entrare. E dopo sono usciti tutti quanti e l'elefante dice, adesso io sono dentro. Hanno fatto entrare l'Islam, gli islamici in Europa, l'elefante, cioè perlomeno la proboscide è entrata, e fra poco l'Islam, hanno già calcolato, nel 2050 gli islamici saranno in maggioranza, perché i pazzi occidentali credono nell'uccidere i propri figli. Gli islamici no, sono molto più intelligenti, loro credono di avere molti figli. Infatti si vede che se è seguita la notizia, in Inghilterra la polizia spesso perseguita e picchia gli islamici per le strade, quando loro fanno uno sbaglio sono botte, vogliono liberarsi. Hanno chiuso la moschea principale inglese, l'hanno chiusa in Inghilterra, non vogliono predicazione islamica radicale. Sì, ma è troppo tardi, ormai sono dentro, c'hanno la cittadinanza. Povera Inghilterra anticristo, Europa anticristo. Andate da Bruxelles, andate dalla Merkel che dice fateli entrare, li prendo io. Lei ha incassato la sua valigia con i soldi, ha fatto i suoi anni e ne è uscita. Arrivederci, ciao. Adesso sono cavoli vostri, firmato la Merkel. E adesso la von der Leyen sottofirma. Insomma, Israele dovrebbe essere più cristiana. Però anche i palestinesi hanno rifiutato i due stati, dicevo. Inoltre c'è il fatto che i palestinesi che sono spinti da nazioni come l'Iran, nazioni fondamentaliste del Corano, credono nel compiere attentati contro i civili, che naturalmente è terrorismo. Ma quello che fa Israele adesso a Gaza è lo stesso.
Sì, è contro i civili.
Ah, ma gli islamici li violentano. Ah, è più educato buttargli una bomba allora. E cosa preferisce, un pugno in faccia o una pedata di dietro? Ah, qui ci vuole Gesù, ebrei, svegliatevi. Ma ti pare che mi ascoltano? Momo. Se mi ascoltassero, noi saremmo nei guai, verrebbero a cercarci. Signore, proteggici. I palestinesi cominciano a indottrinare i loro figli fino a quando sono bebè. Li indottrinano già quando sono nel passeggino, già 2-3 anni. Insegnano a odiare e uccidere gli israeliani. Vedi foto di bambini di 3 anni col mitra,
sì,
col mitragliatore.
Sì.
Così che crescono i palestinesi. E adesso gli ebrei, anche loro hanno perso la pazienza, no? Hanno capito che questi qua, o loro o noi. Cioè così, indottrinando i bambini ad odiare e uccidere una certa razza, un'etnia, gli ebrei, perpetuano l'odio, le guerre e rendono ogni pace impossibile. Quindi qua è un cieco e un sordo che si stanno parlando. Cioè la corda troppo tirata, e i palestinesi l'hanno tirata abbastanza, alla fine si è rotta. Tutti i soldi che l'America gli dà a Palestina per aiutarli li investono in armi, scavano tunnel, insomma. Cioè i palestinesi, dico io, avrebbero dovuto rendersi conto che Israele è il bullo di turno, almeno nella sua area. È inutile che l'Ucraina va lì con la Russia, e quella è la forza regionale del nord Europa. L'Ucraina dovrebbe stare zitta e stare tranquilla, come ha fatto la Finlandia dalla seconda guerra mondiale in poi, tranquilla e tutto bene. Ma adesso i bulli israeliani si sono convinti che se non eliminano i palestinesi alla radice, come sempre l'Islam ha cercato di fare con Israele, adesso Israele fa lo stesso, eliminazione alla radice. Adesso Israele pensa che il problema non si potrà mai risolvere se non si va alla radice. La radice cos'è? Eliminazione totale. Vanno quei bulldozer e ci sono plotoni, ci sono compagnie di soldati ebrei che seguono i combattimenti, arrivano dopo e quello che è rimasto in piedi distruggono per quello che possono. Che qualche giornalista che ancora non hanno ucciso c'è in giro ancora. Israele ha ucciso 150 giornalisti. A Gaza. Mm-hmm. Adesso i giornalisti si tengono la lontana. E se lei dice, avete capito la storia? Scrivete contro di noi spariamo. Capito la civiltà superiore? E un'altra cosa che i palestinesi dovrebbero capire è che gli ebrei non sono come i cristiani. Gli ebrei non sono cristiani. Cosa significa? Significa che i cristiani, quando vengono uccisi dagli islamici, cosa fanno i cristiani? Perdonano i loro assassini. Quindi gli islamici non hanno capito che gli ebrei non sono così. ebrei sono rimasti alla legge del taglione, di Mosè, occhio per occhio, dente per dente. Anzi, correzione, siccome gli ebrei sono per lo più atei e non credono neanche al loro Vecchio Testamento, quindi neanche lo seguono troppo bene le leggi di Mosè. Quindi l'occhio dei loro nemici sono diventati mille, i denti lo stesso. E se ti lamenti, dico, ma insomma, il 7 ottobre ci hanno attaccato, quindi è giusto che facciamo una strage totale. Caro mio, è così che si ragiona. Comunque, quindi bisogna dare un colpo alla botte, uno al cerchio e uno anche alla pentola. Per la verità, bisogna anche dire che Israele ha cercato molte volte di fare la pace con i palestinesi, con i vari Arafat, Abbas, Abu Mazen, eccetera. Vedi la foto? Sta foto l'hai messa sulla radio?
Sì, c'è sulla radio. Questa okay. Foto con degli incontri tra Israele e i palestinesi.
Ecco, leggi un po' cosa ho scritto lì, alcuni degli incontri.
Sì, questi sono alcuni degli incontri tra Israele e palestinesi durante gli anni, nel passato. C'è l'incontro Blinken-Abu Mazen, vedete la foto, Arafat-Barak, poi Arafat-Rabin, poi Abbas con Ariel Sharon e anche Arafat con Shimon Peres e Rabin.
Gli islamici, anche l'Iran, non può dire che Israele non ha cercato.
Di negoziare, di fare
sì,
pace.
Sì, ha cercato, eh. Mm-hmm. Quindi, attenzione. Quindi non ha tutti i torti, Israele ha cercato di fare la pace.
E questo negli ultimi 30-40 anni, no?
Sì, ha cercato, sì, negli ultimi sì, 30-40 anni sarà. Ora.
E quindi dice che Israele ha perso la pazienza e non ha più speranze di negoziare,
no, non ha più
vuole
speranze.
Solo eliminarli e basta.
No, perché loro ascoltano nazioni come l'Iran. Prima c'era la Siria, adesso la Siria l'hanno sconquassata, mm-hmm. È rimasta l'Iran. Prima c'era l'Iraq, ma c'è. L'America ha fatto una guerra lì, quindi l'Iraq non c'è più. Adesso l'Iraq è diventata una nazione vassalla dell'Iran. E anche lo stesso la Siria, dicasi, che comanda lì nella zona. I bulli regionali sono due, Israele e l'Iran, sono due. Poi c'è la Turchia che deve decidere, da che, cioè, è in piedi in due staffe, sta cercando di decidere quanto deve ruffianarsi con la NATO, quanto deve spostarsi verso la Russia. Fino adesso la Turchia ha deciso di fare 50-50, quindi filo russa però manda armi a Zelensky, quindi cerca di far contenti tutti, alla fine non fa contento nessuno, ecco. Però tutti questi Abbas, Abu Mazen, Arafat nel corso degli anni, alla fine non hanno mai voluto accettare nessuna pace perché trovavano il cavillo, trovavano il dettaglio. Hai capito? Erano istigati da nazioni come l'Iran, chiedevano troppo. Cos'è che chiedevano? Volevano cancellare Israele. Sì, però dobbiamo cancellare Israele. Israele doveva tornarsene ad Auschwitz, lì abitava bene. Lì. Così ragiona, così. Poi c'hanno striscioni scritte, tornate ad Auschwitz, Dio benedica Hitler, eccetera. Così. Là. Quindi tu sei un ebreo, cosa pensi che leggi queste cose? E adesso Israele ha perso la pazienza. Ora, se fossero stati cristiani, avrebbero fatto come i cristiani che sono stati perseguitati, uccisi, torturati dall'ISIS in Siria, e poi li hanno perdonati. Hanno ucciso i loro figli e li hanno perdonati. E adesso vedi che i cristiani non sono perseguitati né in Siria né in Iran. In Iran sono perseguitati, ma a livello di chiesa. Quindi devi scoprire, come ha detto il famoso predicatore cinese Watchman Nee. Watchman Nee, il famoso predicatore cinese, un missionario, fu torturato molte volte dai cinesi comunisti. Lui diceva, quando mi prendevano dalla cella e mi portavano in una stanza dove c'erano gli ufficiali comunisti in Cina, la prima cosa che facevo, guardavo chi era il capo e tenevo un occhio su di lui. Quindi è questo che i palestinesi non hanno capito, non l'hanno capito neanche gli ucraini, non hanno capito. Cioè tu quando, la prima, adesso sai che Zelensky vuole fare la pace, Anche questo è successo.
Ma meno male.
No, beh, ha capito che sta arrivando Trump. Dice qua facciamo la pace prima che viene Trump.
Ah, ok.
Perché qui siamo nei guai. Uh-huh. E poi sta perdendo tutte le battaglie in Ucraina. Questo lo capisci non dei giornali occidentali, lo capisci se leggi le televisioni dell'Africa, dell'India, anche del Sud America, vedi messaggi completamente diversi da quelli occidentali che vi prendono in giro. Ok, allora quello che deve fare Zelensky, anche palestinesi, guardarsi intorno e dire chi comanda qua, qual è la mafia in controllo? Ah, qui la mafia è in controllo, Israele, allora sta meglio che stiamo attenti. Se tu abiti a Palermo, non puoi andare in giro a predicare contro la mafia. Beh, lo puoi fare in televisione, quando vai in giro tutto protetto, puoi darti le aria in televisione. Ma per le strade a Palermo, io sono stato a Palermo a evangelizzare, devi rigare diritto. Oye, Palermo, io leggevo i giornali quando ero a Palermo, e c'era uno che è stato dei ladri che hanno rubato delle collanine d'oro dei turisti. Okay. Dopo un giorno o due, non mi ricordo se li hanno trovati morti o se li hanno picchiati a sangue, e le collanine sono state riportate.
Oh, wow.
Era la mafia. Cioè, i gioiellieri, siccome a Palermo cioè, si paga il pizzo, no? 15% di pizzo, i gioiellieri pagano il pizzo per proteggersi, quindi rubano ai turisti, il gioielliere si lamenta, dice non vengono più turisti a Palermo, a chi vendo i miei gioielli? La mafia dice voi non siete qua a proteggermi, dico il gioielliere alla mafia. E allora dico, ci penso io, Don Vincenzino, ci pensa Don Vincenzino. Capito? In un paio di giorni hanno trovato i ladri, non mi ricordo se li hanno uccisi o pestati a sangue, le collanine riportate a chi di dovere.
Cioè i criminali sono i poliziotti?
Sono i poliziotti, ma sono molto più efficienti della mafia di Roma, perché ci sono due mafie in Italia, per questo che i politici di Roma ce l'hanno a morte contro i mafiosi di Palermo, non vogliono concorrenza. Insomma, questo è lo sbaglio principale dei palestinesi, è che no, devono rendersi conto che devi guardarti intorno, chi comanda qui? A Roma comanderà la mafia politica, ma a Palermo c'è un'altra mafia. Quindi attenzione, capite? Quando Gesù era qui, lui teneva un occhio sulla mafia. Non parlava contro l'imperatore di Roma, il più grande mafioso che c'era.
Ah, quella mafia.
Ha parlato contro Pilato, mai. Andavano lì a ascoltare cosa diceva, andavano a riferire, dice no, non dice niente contro Roma, oh che brava persona questo qua. Invece Giovanni Battista ha criticato Erode per il suo adulterio con la sua cognata e gli hanno tagliato la testa. Quindi dovete usare saggezza. Gesù non parlava contro la mafia al controllo. Quindi questa è una cosa che l'Islam mondiale non ha capito. Gli islamici musulmani della Cecenia che alzavano la voce contro la Russia e sono arrivati, hanno mandato alcune migliaia di carri armati e l'hanno fatto fuori tutti. E lì comanda la Russia. In Sud America non puoi fare, che so, cosa vuoi fare contro l'America? Questo è territorio di caccia americano qui. Qui comanda l'America. Qui non è che tu dici, io vado adesso investo in banane. Sono tutte sotto l'America le banane. E tutto il resto. Va bene, andiamo avanti. Quindi è questo che l'Islam deve cominciare a capire. Non hanno voluto, non hanno potuto fare nessun trattato di pace, perché la precondizione, non lo dicono, ma è questa, che Israele deve sparire. Che ci fai tu qui in mezzo a una zona maomettana islamica? Se tu vedi la cartina geografica, Israele come c'ha la forma di pugnale. È una pugnalata nella zona islamica. Non lo possono accettare. Non l'accetteranno mai. Ci vorrà Armageddon per farglielo capire questi qua. Niente meno di Armageddon. Gesù che viene su un cavallo bianco, Apocalisse 19:11, potrà far capire a questi islamici che lì ci deve stare Israele. No, dicono loro, deve tornare ad Auschwitz. No, torna per malvagia che sia Israele, ha rigettato Gesù. E sono 2000 anni che il Signore li sculaccia questi qua e li punisce. Però ci sono le promesse di Dio fatte ad Israele in tutto il Vecchio Testamento, che Israele deve sopravvivere, non perché sono così pecorelle, al contrario, ma perché Dio ha dato la parola ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, attraverso ogni profeta, Zaccaria.
Man.
Va bene, qui non stiamo parlando solo merita. Certo che non se lo merita. Ci meritiamo noi Gesù?
No.
E allora, guarda, qui c'è un giornale sul soggetto. Come si chiama? WashingtonInstitute.org. Me lo leggi tu qualcosa?
Sì, questo è un articolo dal 2020.
Sì.
Palestinian majority rejects two-state solution.
Allora, la maggioranza dei palestinesi... Attenzione a cosa dice qua. Sveglia. Dove è la mia campana qua? Sai, chiese cattoliche, quando arrivano quelle offerte, ti suonano la campana. Oh, almeno svegliati per l'offerta. Barzelletta, ragazzi.
Palestinian majority.
Cosa dice la maggioranza palestinese?
They reject two-state solution.
Ecco, del 2020 dice la maggioranza dei palestinesi rigettano la soluzione dei due stati.
E questo è recente?
Sono loro che non lo vogliono. Cosa vuoi fare a due stati che loro non lo vogliono?
E questo è durante la presidenza di Trump?
Sì, perché sta cercando in tutti i modi di favorire Israele, naturalmente, perché lui è un evangelico. Ma su questo, insomma, ha ragione, non possiamo dare Israele in pasto ai coccodrilli della zona. Va bene? L'America è la nazione più potente al mondo, anche una delle più anticristo, però Dio ha scelto che questa nazione anticristo, l'America, deve difendere Israele. Perché? Perché ha deciso Dio. E se non fosse così, Israele non potrebbe sussistere. Guarda in Europa che caos, che confusione, chi dice destra, chi dice sinistra. Mm-hmm. Allora, mi leggi qualche stralcio dell'articolo qua?
Palestinian rejection of Trump's plan.
Allora, i palestinesi rigettano il piano di Trump dei due stati, 2020.
West bankers in this poll pick regaining all of historical Palestine for the Palestinians.
Ecco, quindi... i palestinesi del West Bank, che West Bank come in italiano, la Cisgiordania si dice in italiano, i palestinesi della Cisgiordania dice in questo voto, in questo poll, in questo sondaggio d'opinione, dice loro vogliono riguadagnare tutta la Palestina storica per i palestinesi, cioè tutto Israele. Israele che torni dai nazisti, secondo loro.
Ah, yeah, yeah.
E poi?
To achieve a two-state solution. 56% want all of Palestine, while 31% opt for the two-state solution.
Quindi il voto è stato, il poll è stato, un sondaggio d'opinione, credo, e il 56% hanno votato che tutta la Palestina deve andare ai palestinesi, il 31% accettavano due stati. Quindi 56 contro 31. Avanti.
Poi anche nell'anno 2000 c'è un articolo. Questo è dal Wikipedia. In 2000, after Yasser Arafat rejected the offer made to him by Barack based on the two-state
solution. Nell'anno 2000 Yasser Arafat ha respinto l'offerta che gli era stata fatta dall'allora leader israeliano Ehud Barak. C'è la foto lì, ho messo la foto.
Based on a two-state solution.
Cioè la soluzione dei due stati. Arafat ha respinto.
And declined to negotiate for an alternative plan.
E rifiutato di negoziare per un piano alternativo. O tutta la Palestina o niente. E Iran, che gli batteva le mani. A quei tempi c'era anche l'Iraq, la Siria che battevano le mani.
It became clear that Arafat would not make a deal with Israel unless it included the full Palestinian right of return.
Ecco, era chiaro che Arafat non avrebbe fatto nessun accordo a meno che non erano d'accordo che l'intera Palestina tornavano ai palestinesi e basta, e anche tutti i palestinesi che erano sfollati dalla Palestina, milioni sono in Giordania, e potevano tornare.
which would demographically destroy the Jewish character of the state of Israel.
Cioè, se tornavano questi che sono scappati in Giordania, avrebbe distrutta la demografia, cioè la popolazione di Israele, e anche il carattere giudaico dello Stato di Israele.
Quindi qui vediamo chiaramente, come tu hai detto, che tante volte Palestina ha respinto la possibilità di negoziare, di fare pace. Io pensavo che il desiderio che loro hanno, quello che loro chiedono, palestinesi, è di avere un Stato. Una volta che fai uno Stato, fai il tuo esercito, hai le tue armi, sei potente. Però sembra che hanno respinto tante volte questa opportunità.
E adesso lo respinge Israele, perché non si fida più. Perché vedono che non c'è niente da fare, non saranno mai contenti fino a quando non distruggono Israele. Quindi non si tratta di fare... Non puoi fare la pace con i palestinesi spinti dall'Iran, che loro o distruggiamo Israele o distruggiamo Israele. Questo non è biblico, questo Dio non lo può concedere, uh-huh. E questo non avverrà mai. Cioè, una cosa che gli islamici non conoscono o non credono è la Bibbia. E cosa dice la Bibbia? La Bibbia dice che questo desiderio di Maometto, non lo dice testuale, ma si capisce dalle profezie, il desiderio di Maometto di distruggere Israele, no, israeliani, non sarà possibile, perché Dio ha di fatto promesso nella Bibbia che alla fine sarebbe rimasto a Israele un residuo. Per la precisione, dice la Bibbia, attenzione, noi dobbiamo andare a Međugorje o a Fatima, la Bibbia è molto più specifica, va bene? Un terzo della presente Israele dovrà sopravvivere, due terzi sarà distrutta, dice la Bibbia, un terzo sopravviverà, mm-hmm. Anche chiamato residuo, si chiama un terzo nel Vecchio Testamento, si chiama un residuo nel Nuovo Testamento. Andiamo alle profezie?
Sì.
Allora,
Romani 11:5. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Romani 11:5.
Allora, qui Romani 11 sta parlando degli ebrei, sta parlando di Israele.
Un residuo?
Sì, dice Romani 11, rimarrà un residuo che sarà eletto per grazia, un residuo. Uh-huh. Ecco, andiamo al Vecchio Testamento, che c'è una scrittura parallela. Prestare attenzione, fratelli, Zaccaria 13:7-9, queste cose nelle chiese evangeliche non ve le dicono perché sono diventati ebrei. La chiesa evangelica non c'è più, sai? C'è la chiesa ebraica evangelica. Cioè, invece di evangelizzare gli ebrei, sono stati gli ebrei che hanno evangelizzato i pentecostali, sì. Evangelici, e praticamente la chiesa evangelica non esiste più. Adesso c'è la chiesa ebraica evangelica. Zaccaria 13:7-9. Ti ho dato delle scritture lì, sì. Angelo, cerca che ce l'hai.
Ok. Insorgi, o spada, contro il mio pastore, contro l'uomo che mi è compagno, dice il Signore degli eserciti.
Quindi il Signore dice, spada contro il mio compagno, dice il Signore, cioè sta parlando di Israele.
Colpisci il pastore e siano disperse le pecore. Io volgerò la mia mano sui piccoli. In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i due terzi...
Quanti?
I due terzi saranno sterminati, periranno. Ma l'altro terzo sarà lasciato.
Quant'è che sarà lasciato?
Un terzo.
Ecco, ti dicevo prima che Israele, moriranno due terzi e un terzo sarà lasciato nelle guerre che arrivano. Non saranno atomiche però. 9.
Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro.
Sta parlando della tribolazione che viene, che sarà bruttissima per i cristiani, però apparentemente... coinvolgerà anche Israele. Essi
invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Zaccaria 13:7-9.
Ecco, scrivetevi questi riferimenti, queste scritture, perché nelle chiese evangeliche non ve le dico, nelle chiese cattoliche non sanno neanche che esista questa scrittura. Però in quelle evangeliche lo sanno, però imbroglioni predicatori, perché le pecore le sedute a scaldare panche, lo dicono sempre di sì, non contano. Però scrivete questi riferimenti, Angelina. Angelina, ripeti. Perché e meditateci sopra, perché quando incontrate questi predicatori di bugie, tirate fuori le scritture e con amore, pacatezza, con molta più gentilezza di fratello Giuseppe, si capisce, gliele leggete. Se, quando le respingono, vi scuotete la polvere e ve ne andate. sempre citato Gesù, Matteo 10, scuotersi la polvere, avanti. Ritorno.
Cioè abbiamo letto Romani 11 verso 5 e Zaccaria 13 da 7 a 9.
Zaccaria 13, ecco. Va bene, con queste scritture potete insegnare la Bibbia, capito? E non sono frottole cretinate di Scofield, Darby, i falsi profeti sui quali gli evangelici, i predicatori evangelici si basano e ingannano i seguaci.
E quindi dicevi...
Adesso ho sentito che qualcuno ci ha scritto che certe chiese evangeliche proibite ascoltare insegnamenti che non siano solamente loro.
Ah sì?
Hanno scritto così.
Cioè se vuoi ascoltare un predicatore fuori dalla tua
non
chiesa,
puoi.
Non puoi.
Non puoi.
E se dice cose giuste che vuoi imparare?
Non puoi, questo non puoi. Questo è nazismo, questo è dittatori, settari e guru. Questi insegnanti evangelici sono diventati dei guru. Ascoltate me e nessun altro.
E hanno paura che li perdono, forse.
È logico, perché se ascoltano... devo ammettere che la maggioranza degli insegnamenti in internet sono tutti fasulli, devo ammettere. Da un'occhiata a destra e a sinistra, uno peggio dell'altro. Stanno predicando immondizia. Però ogni tanto c'è qualcosa di profeticamente vero. È raro. Però se ti capita qualcosa, non puoi ascoltarlo, perché ascoltare solo le loro bugie, altro che Goebbels e controllo il Grande Fratello.
Sai, in un certo senso qualcosa di buono c'è in questo, nel senso che noi qui nella missione abbiamo la libertà di ascoltare altri predicatori.
Certo.
Tu non ci hai mai proibito di ascoltare un predicatore qualsiasi.
No, dovete scegliere.
Che mi insegna cose giuste, cose bibliche, scritturali. Però nello stesso tempo, se io sono pecora di questo ovile, devo seguire il pastore di questo ovile, non posso seguire il pastore di quell'altro ovile.
Certo.
Anche se dice cose giuste, io devo mettere il mio cuore nell'ovile dove sono.
Fin quando vuoi rimanere.
Sì, quello è giusto. Cioè mettere tutto il mio cuore qui e non seguo qualcun altro.
Sì, ma non dire censura totale.
Ah, no.
Tu ascolti solo le mie registrazioni. Quindi, fratelli, da quando mi conoscete, io sapete benissimo, non ho mai proibito a nessuno di seguire internet.
No.
Se volete andare in qualche chiesa evangelica o cattolica a evangelizzare, spero.
Ma tu tante volte ci hai dato messaggi, predicazioni di altri pastori che insegnano sulla guarigione, su cose giuste. Spesso ci condividevi con noi, con i figli, di guardare quel predicatore, quel video che ci insegna. Quindi tu stesso ci incoraggiavi in questo.
Sì, quando c'è un insegnamento buono, che sia cattolico o protestante, io vi dico, ascoltate,
sì,
che bello,
sì,
questo,
sì,
qua.
Sì.
A me mi capita a volte di ascoltare dei predicatori cattolici, ma sono bravissimi, pieni di amore,
sì,
non sono tutti pacciamama e morti in piedi. C'è qualcuno veramente che è cattolico sul serio, e il vero cattolicesimo comprende Gesù, anche se sono lì con le loro statue, però diciamo il numero uno c'è Gesù, e poi sai, c'è questa idolatria di statue, e cosa devi fare?
Allora, dicevi che Palestina non riuscirà mai ad eliminare Israele perché è profetizzato.
Sì, è inutile che questi islamici si illudano di prendersi tutta la Palestina. No, sarà Israele a prendersi tutta la Palestina, perché è profetizzato.
Ma è quello che sta facendo,
però
no?
L'Israele adesso lo sta facendo nel modo sbagliato.
Ah, ok, quindi questo che sta facendo adesso Netanyahu non è profetizzato.
No.
Non lo sta facendo nel modo giusto?
No, niente affatto.
Okay.
Quello che sta facendo lui adesso è sbagliato, perché lui crede di conquistarsi tutto con la violenza.
Sì, e lui usa proprio il Vecchio Testamento per giustificare queste azioni di violenza, dicendo: ma è profetizzato nel Vecchio Testamento, è per quello che noi ci comportiamo così, per eliminare gli Amalekiti. Quindi lui crede che è nel giusto per via delle profezie del Vecchio Testamento, ma invece dici che il modo che Israele riuscirà ad ottenere tutto il territorio non sarà con la violenza come stanno facendo adesso. Cioè Gesù darà loro il territorio.
Non a loro, non agli ebrei.
A chi?
Ai cristiani, alla vera Israele, perché l'Israele attuale che vediamo in Medio Oriente non è la vera Israele. Va bene, cos'è? Filippesi 3:3 mi pare, puoi leggere quello?
Filippesi 3:3. Aspetta. Dice: perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Filippesi 3:3.
Quindi legge l'Epistola dei Galati, i veri circoncisi siamo noi, circoncisi nello spirito. Ora, i predicatori evangelici a maggioranza sono diventati ebrei. Sono diventati ebrei, ciechi, sordi, muti. Non sanno neanche abbaiare, dice la Bibbia. I guardiani di Israele sono come cani che non abbaiano. Peccato che... I palestinesi che dalla Bibbia e delle profezie della Bibbia non tengono conto, ecco, queste profezie ci dicono che Dio proteggerà il residuo di Israele, Romani 9:27. Cosa dice?
Isaia poi esclama riguardo a Israele: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato. Romani 9:27.
Capito? Qui era una punizione contro Israele, che dice: all'inizio Israele era come la sabbia del mare. Non c'erano come adesso 1,5 miliardi, 2 miliardi di islamici, e Israele sono 16 milioni. No, è il contrario. C'erano in proporzione, erano gli ebrei come la sabbia del mare. Però Dio profetizzato, era una delle maledizioni di Deuteronomio 28. Dice: se tu disubbidisci, rimarrete in pochi. Io non vi benedirò. Ecco, quindi alla fine rimarranno un terzo. Ma per i suoi peccati e rigetto del Messia, Cristo, sono rimasti, adesso sono 16 milioni. Cioè, togliendo 2/3 a 16 milioni di oggi, quanto rimarrebbero come oggi? Poco più di 5 milioni. Mm-hmm. Pochissimi. E gli islamici sono quasi 2 miliardi.
Sì.
Questa è la rimanenza, il residuo, che dice in Romani. Abbiamo letto. E allora... Gesù salverà la rimanenza, il residuo, in accordo con le profezie al suo ritorno, quindi mantenendo le sue promesse scritte nel Vecchio Testamento, nella legge, nei profeti. Ovviamente dopo che si saranno pentiti e accettato Cristo. Non ascoltate i falsi predicatori che dicono che Israele adesso sono gli eletti. Che predicatori non li manda Dio, li manda il diavolo. Non è vero, gli eletti siamo noi, i cristiani. Guarda, non vorrei trovarmi nei panni di questi predicatori evangelici davanti a Dio. Tutte le bugie che stanno dicendo. Di conseguenza, tutti gli islamici del mondo, nonostante sono miliardi, dovranno capire che non potranno eliminare Israele, perché Dio lo proteggerà, questa rimanenza, e sarà protetta, punto e basta. E gli islamici dovranno farsene una ragione. O adesso, cosa improbabile, o nel millennio, quando Gerusalemme sarà il centro del mondo. Ma che gli ebrei, attenzione, che ascoltate ebrei e i vostri sponsor evangelici americani, non vi sbagliate, quel centro sarà cristiano, non sarà di Mosè, di Netanyahu o di qualche falso pastore evangelico, sarà un centro cristiano. Perché voi... rinnegati insegnanti evangelici, voi state rinnegando Gesù, voi state dando il regno del mondo agli ebrei, la state togliendo a Gesù, siete diventati peggio dei testimoni di Geova, peggio. Loro credono che Gesù non è Dio e voi volete togliere completamente Gesù dal quadro. È sempre Gesù che il diavolo combatte contro. Ma Gerusalemme sarà il centro del mondo con Cristo responsabile, non Scofield e qualche predicatore imbroglione evangelico. E allora non vi sbagliate tutti voi. Vai Matteo 28, guarda lì, c'è una scrittura sul fatto che sarà Gesù e non... allora,
Matteo 18. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo... ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Matteo 28:18.
E questi imbroglioni falsari, falsi profeti evangelici dicono: no, Gesù l'ha passato agli ebrei. Voi siete fuori di testa.
No.
Cioè, contrariamente alle sciocchezze che questa gente dice, cioè i falsi profeti evangelici e il loro capobanda, Scofield, no? Falso profeta Scofield, che ha fatto la Bibbia Scofield, falsa, una Bibbia falsa per via dell'interpretazione. Cioè, a regnare non sarà la religione ebraica nel millennio. No. E spero che questo non li renda troppo tristi.
Sarà Gesù.
A regnare sarà il nostro Signore Gesù Cristo. va bene? E allora i seguaci di Mosè si preparino, dovete sottomettervi a Cristo. Per questo che ha detto Gesù quando torna in Matteo 24, 29, ha detto che ci sarà un grande cordoglio, pianti, che lo vediamo anche in Zaccaria 14. Perché? Perché vedranno che quello che hanno crocifisso era il loro Messia, vedranno che è Gesù che torna, non Mosè, Aronne e Miriam. È scritto dappertutto che regnerà Gesù. Guarda, prendi solo una scrittura, Salmo 2, 7 all'8. Ma ce ne sono centinaia, possiamo trovarne di scritture. Cosa dice?
Salmo 2, 7. Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Salmi 2, versi 7 e 8.
Quindi le nazioni sono andate in eredità non all'Israele di Netanyahu, di questi barbagianni e falsi profeti evangelici, povere pecorelle evangeliche, che ce ne sono tante che sono così preziose, così sincere, però ignorano. Non sarà data a voi, ma sarà data a Gesù, a Dio. Dice, tu sei mio figlio, chiedimi, ti darò in eredità le nazioni. Le nazioni andranno a Gesù, svegliatevi falsi profeti. Tornando a Israele, il fatto che Dio salverà un loro residuo non significa che Israele sarà giustificata dei suoi peccati, errori, orrori. Va bene? Il residuo si salverà, ma dovrà buttarsi in ginocchio davanti a Gesù. E come il nazismo è stato l'olocausto degli ebrei, così la tribolazione sarà l'olocausto dei cristiani. Sono due olocausti, uno contro gli ebrei, passato, e adesso ne viene un altro contro i cristiani, con un nuovo Hitler, l'anticristo. Lo ha detto Gesù, Matteo 24, 15 a 22, ci sarà una grande tribolazione. Allora, però questo avrà anche delle conseguenze nefaste anche sulla Israele nel tempo della fine, appunto due terzi moriranno. Quindi sì, l'Israele è un rifugio, vabbè, relativamente è un rifugio, quindi state, voi che siete in Israele, cioè se io fossi in Israele e potrei, me ne andrei nel terzo mondo. Sarà un rifugio, ho sempre detto, riguardo alle guerre atomiche. Sarà un rifugio riguardo al marchio della bestia, perché alla fine della tribolazione si pentono, vedi Apocalisse 11 dal 12 al 15. Quindi il diavolo cosa fa? Lui un pochino la Bibbia la conosce, no? Anche se di solito la capisce al contrario, come tutte le capre di internet che credono di poterci predicare sopra. Oggi vedi dei figli del diavolo, zizzanie, ti posso dare anche i nomi, li vedete lì, la Bibbia non è vero, Dio non esiste, io qua, io là. Cioè sono capre, caprone e zizzanie che vogliono insegnare la Bibbia, non ci capiscono niente, la vogliono insegnare. Filosofie dalle tenebre. Cioè il diavolo sa che alla fine Israele si pente, questo l'ha capito dalla Bibbia. E per questo che lui combatte Israele, però senza successo. Perché in ogni caso il nemico più grande di Israele rimane, chi è il più grande nemico di Israele? Il diavolo? No. Rimane Israele stessa, cioè il suo rigetto di Cristo e della sua salvezza è il più grande nemico di Israele.
È vero, sì.
Non ha sofferto 2000 anni, anzi di più, anche sotto Babilonia, Siria, Medo-Persia, da sempre l'Egitto. Storia di Israele non è una storia gloriosa, è ingloriosa, dall'inizio alla fine. Andiamo a Luca 13. Dice Gesù di Israele, 34-35.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Io vi dico che non mi vedrete più fino al giorno in cui direte «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Luca 13, versi 34 e 35.
Gloria a Dio.
Quindi questo mostra come Gerusalemme ha respinto il Salvatore.
Sì, ma i falsi profeti in queste chiese le leggono questa scrittura, ma le interpretano all'incontrario.
Sì.
Leggono Matteo 24:29 che Gesù viene e dice testualmente dopo la tribolazione, e loro dicono: avete capito? Viene prima. Dice: ma c'è scritto dopo. Ma no, lascia perdere, quello è fratello Giuseppe che dice questo. Ma c'è scritto viene dopo. No, ma vuol dire prima. E ti spiegano per mezz'ora di intellettualismo, paroloni grossi, e alla fine tu come uno zombie dici: boh, appartengo a questa chiesa, sono stato battezzato battista, pentecostale, presbitero, mica posso cambiare battesimo, e l'acqua protestante è meglio della cattolica, no? Un rubinetto migliore. Ma gloria a Dio che alla fine, dopo la tribolazione, meglio tardi che mai, cosa farà Israele dopo la tribolazione? Si pentirà, si convertirà a Gesù e finalmente potrà essere salvata. Zaccaria 12, vediamo che questo avverrà dopo la tribolazione, dopo il rapimento della Chiesa, a ridosso di Armageddon. Bisogna leggere attentamente però, cioè bisogna avere un quadro, non solo Zaccaria 12, che lì non è chiaro, ma anche Zaccaria 14, anche Matteo 24:29. Cosa dice? Ce l'hai, ma Zaccaria 12:10,
sì.
Lì dovresti averlo.
Sì. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme
e su Netanyahu e company.
Amen. Lo spirito di grazia e di supplicazione.
Oh, questa è la vera grazia, non la grazia. Diteglielo a quei imbroglioni della supergrazia. La grazia di Dio non è per coprire i tuoi peccati, non è per coprire l'omicidio di Uria da parte di Davide, non è per coprire il peccato di con Batseba, non è per coprire i peccati di Giuda, ma è per aiutarci a pentirci, aiutarci a attraversare la tribolazione, aiutarci ad amare Gesù, aiutarci a avere comunione con Lui, non per coprire quello che uno fa col diavolo, non per coprire i peccati di Adamo ed Eva. Avanti, per cortesia. Scusa. Quando uno gridato così deve ricominciare da capo, perché sennò una povera pecorella, okay, abituata nelle chiese ninna nanna qui,
okay,
capito?
Okay. Sì. Zaccaria 12 verso 10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto.
Capito? A me, Gesù, che hanno rigettato da sempre. Finalmente, perché lo guarderanno? Perché arriverà dal cielo due volte, uno con rapimento e un altro con un cavallo.
E ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria 12 verso 10.
Perché diranno: mamma mia, ma io ho sentito parlare di pazzi disgraziati fuori di testa, ma noi siamo peggio. Abbiamo crocifisso il nostro Messia? E piangeranno e faranno amaramente cordoglio. Il cordoglio di cui parla qui è lo stesso di cui Gesù ci dice che al suo ritorno sarà. Al rapimento, cosa dice Matteo 24? Devi andare al verso 30.
Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio.
Oh.
E vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Matteo 24:30.
Capito? Gli islamici faranno cordoglio e dicono: la pepa, ma allora il Gesù che parlava a Maometto non è così. Caspita, altro che Maometto eccetera. Qua, questo qua è Dio. E allora gli islamici faranno cordoglio. Gli ebrei faranno cordoglio, e la peppa, già abbiamo ancora il sangue delle mani della crocifissione nelle nostre mani, invece abbiamo crocifisso il nostro Messia, ma si può essere più pazzi di così? Cordoglio. Sullo stesso soggetto leggiamo nel prossimo capitolo, va bene? Cosa viene dopo Zaccaria 12? Zaccaria 13.
Oh, sì.
Allora, cosa dice? Oh, versetti 8-9, per favore, devi andare. E non sto gridando a te, grido al diavolo, capito?
Li leggo quelle che abbiamo letto prima, Zaccaria 13:8.
Devi sottolineare.
In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Zaccaria 13, versi 8 e 9.
E sono così importanti queste scritture che qua bisogna ripetere ogni tanto.
Sì, sì.
Allora, vediamo un po'. Leggi Malachia 3, 1 a 5.
Malachia 3, 1. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo tempio. L'angelo del patto in cui prendete piacere, ecco, verrà, dice l'Eterno degli eserciti. Malachia 3, verso 1.
Ecco, in base alla profezia questo verrà quando? Verrà ad Armageddon, quando Gesù torna subitamente, immediatamente, all'improvviso, come dice la Bibbia. La Bibbia in inglese dice suddenly, cioè cosa vuol dire? Improvvisamente.
Ah, sì.
Cioè Dio fa tutto all'improvviso. Lì dice vengo come un ladro. Improvvisamente tornerà per distruggere l'anticristo e improvvisamente entrerà nel suo tempio a Gerusalemme. Tutto improvviso.
Cioè Malachia 3 parla di Armageddon?
E questo qua sì.
E verso 1 è Gesù che entra nel tempio, per cosa?
È Gesù, il tempio che devono costruire.
Che sarà costruito, sì.
Scusa, se Gesù torna al Armageddon, qual è la parte di distruggere le armate? Qual è la cosa che vuoi fare?
Qual è la cosa che Gesù vuole fare? Distruggere l'anticristo, il suo esercito?
Per distruggere l'anticristo cos'è la prima cosa che deve fare?
Suppongo entrare nel tempio, ma per cosa?
Ma lì c'è il trono di Satana. Lì c'è, secondo Tessalonicesi 2,4, dice che si siederà nel tempio di Dio dicendo io sono Dio, adoratemi e vi regalerò il marchio della bestia. Guardate come sono generoso. Mm-hmm. E tutti gli schiavi devono dire sì, Signore, tutto quello che dice. Come fecero i demoni che lui convertì in cielo, angeli che divennero demoni. Prima cosa che fa, va nel tempio, un pedatone a Satana, vattene nella tua cuccia infernale e purifica il tempio. Ci siamo?
Mm-hmm. Sì,
il tempio
sì,
che
sì.
Non c'è.
Adesso non c'è.
E come predica frate Giuseppe? Nel tempio che non c'è.
Ma ci sarà.
Devi credere per fede. Per fede è basata su cosa? Basata sulle scritture. Quali? Secondo Tessalonicesi, per esempio, 2,4 dice si siederà nel tempio di Dio. Ma non c'è il tempio. È per questo che sarà costruito. Costruito perché il diavolo ci si sieda e Gesù entri e lo caccia all'inferno.
Amen.
Dice in Ezechiele capitolo 39, tu cadrai all'anticristo, a Gog, sui monti di Israele. Allora, in base alle profezie, questo verrà ad Armageddon, quando Gesù torna subitamente.
Mm-hmm.
Va bene? Guarda. Hai letto Malachia 3.1?
Sì, come tu hai detto, nelle Bibbie protestanti evangeliche non c'è la parola subito, ma nella CEI, italiana cattolica, dice subito entrerà nel suo tempio.
Sì, quindi non c'è nelle Bibbie protestanti, ma c'è nella Bibbia cattolica.
Anche nelle inglesi protestanti c'è.
Sì, però i protestanti italiani hanno mancato il bersaglio.
E non lo
qui.
So perché.
Quindi, amici protestanti, cercate di non disprezzare la Bibbia cattolica, perché qui bisogna imparare da tutti qua, Allora, l'interpretazione di tutto questo è che Gesù ad Armageddon entrerà improvvisamente nel Tempio che l'Anticristo ha dissacrato con la sua abominevole immagine della bestia, la distruggerà, magari con un soffio, e come la distruggerà? Improvvisamente, con la furia di Armageddon.
Amen.
Salmo 97,3.
Dice, un fuoco lo precede e consuma i suoi nemici tutti intorno. Salmo 97, verso 3.
Malachia 3,2.
Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco d'affinatore, come la soda dei lavandai.
Alleluia.
Malachia 3, verso 2.
Cosa dice in Apocalisse 7, Angelina? 14.
Dice, essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Apocalisse 7, 14.
Hai capito? Questa è la continuazione dell'altra scrittura che tu hai letto.
Perché?
Perché dice, egli è come un fuoco affinatore,
sì.
Come la soda, cioè il sapone, dei lavandai.
Ah.
Dice Malachia 3,2. Apocalisse 7, 14, hanno lavato le loro vesti e l'hanno imbiancato nel sangue dell'agnello. Quindi la soda dei lavandai, il sapone per lavare il nostro cuore e anima è il sangue dell'agnello.
Amen. Amen.
Insomma, il fuoco della tribolazione è un fuoco purificatore, sia per la Chiesa cristiana attualmente in profonda apostasia. Vedi a Seconda Tessalonicesi 2:3 dice: il Signore tornerà dopo l'apostasia. Quindi sia gli ebrei saranno purificati dai fuochi della grande tribolazione e sia i cristiani specialmente. Guarda, torna a Malachia 3:3.
Egli siederà come chi affina e purifica l'argento.
Gesù si siede a purificare l'argento. Come? Attraverso la tribolazione, che possiamo trovare aiuto nella tribolazione solo invocando il sangue di Gesù. È il sangue che ci pulisce. Avanti.
Purificherà i figli di Levi e li affinerà come oro e argento, perché possano offrire all'Eterno un'oblazione con giustizia.
Se non vi sbagliate, i figli di Levi era Israele, no? Ma adesso è diventata cristiana. I figli di Levi siamo noi, chi? I missionari, quelli che predicano il Vangelo, che i Levi erano addetti al Tempio. E noi e gli altri come noi e meglio di noi ci stiamo prendendo cura, noi missionari, con altri meglio di noi, ripeto, ci stiamo prendendo cura del Tempio di Dio. I Leviti del Vecchio Testamento curavano il Tempio materiale. Noi adesso curiamo il Tempio spirituale. Come? Prendendosi cura dei fratellini, nutrendoli, dandogli la parola, aiutandoli a mettere olio nelle lampade, capito? Avanti.
Verso 4. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradevole all'Eterno, come nei tempi passati, come negli anni di prima.
Capito? Allora sarà gradevole, perché fino adesso è un disastro. 5.
Così mi avvicinerò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli stregoni.
Gli stregoni, sai, stregoni spirituali, stregoni, quegli stregoni che vanno sui pulpiti e imbrogliano il popolo di Dio, storcono le scritture, ha detto Gesù, ci saranno falsi cristi, falsi profeti. Dove? Nei pulpiti.
Contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che frodano il salario dell'operaio.
Cioè, congiurano il falso, che dicono, questa è la parola di Dio, Dio mi ha mostrato, quando Dio non gli ha mostrato. Dio dice, quando Dio non dice, giurano il falso. Però Apocalisse 21:8 dice, i bugiardi non entreranno nel regno di Dio. Non sarò sorpreso per niente se questa gentaglia in cielo non ci entra. Troppo bugiardi, ma non solo bugiardi che sbagliano, no, stanno guidando il popolo di Dio nella bocca dell'anticristo. Non preparatevi, non ascoltate chi dice di prepararvi, Dio è potente. Se Elia non andava a rifugiarsi da una vedova, sarebbe stato distrutto insieme agli altri profeti che furono distrutti da Jezebel. Cos'è? Primo Re 17. Avanti, cos'è che hai letto?
Verso 5.
Hai finito?
No, opprimono la vedova e l'orfano, allontanano lo straniero e non temono me, dice l'Eterno degli eserciti.
Capito, la vedova e l'orfana?
Malachia 3:5.
Capito? Dio ci aiuta a prendersi cura delle vedove, sorelle vedove, orfani. Se vi serve un po' di cibo, scrivete che noi vi mandiamo cibo. Non cibo, ma soldi. Quindi a chiunque gli manca cibo, noi abbiamo un pacco di una borsa con dei soldi che i fratelli, non fratello Giuseppe, i fratelli con le decime ci hanno dato possibilità. E noi mandiamo offerte, fratelli che ci dicono da mangiare, gli mandiamo sempre, vero Angela?
Dio li benedica i fratelli.
Quindi non,
è loro che fanno possibile questo.
Non abbiate paura, vedove ed orfani, che vi servono soldi per mangiare. Tanto non abbiamo. Però un po' qui, un po' là, noi vogliamo fare la nostra parte. Non è sufficiente. Non possiamo regalarvi case, non possiamo invitarvi qui, perché qui è un campo di battaglia. E qui se non sei capace a sparare, sei nei guai, sparare nello spirito. Come quando gli indiani attaccavano i fortini. E così qui va bene?
No, ma quello che possiamo, sorelle, specialmente sorelle con bambini piccoli, lo so che è così difficile e a volte cercate anche lavoro, proprio non avete quello che vi serve. Scriveteci e faremo il possibile per aiutarvi. E scusateci che non possiamo farlo mensilmente, cioè non riusciamo, però quello che possiamo faremo per voi. con tutto il cuore, e questo grazie ai fratelli, grazie veramente, Dio vi benedica fratelli che aiutate la missione con offerte e decime, siete una benedizione.
Beh,
anche
benedica.
In questo,
ma la cosa, credo che una cosa bella della nostra chiesa è che è tutto volontario.
Sì, amen.
Ecco, noi vi diamo cibo spirituale, se poi volete mangiare gratis fate pure,
amen.
Non c'è problema, vi amiamo.
Amen.
Come sapete non chiediamo offerte, il Signore ci ha dato di non chiedere. Non vendiamo messaggi, ma solo ringraziamo chi volontariamente manda le offerte. Ci limitiamo a ringraziarvi. Ma sapete che a volte mi sento un po' in imbarazzo anche ringraziare, Angela?
Lo so.
Ne parlavo con te ieri, no?
Sì.
Io mi sento in imbarazzo a ringraziare i fratelli che mandano le decime. Perché? Perché a volte anche un uomo di Dio si sente imbarazzato perché il diavolo è entrato nel territorio delle offerte. È entrato, sai, l'abominazione dell'esolazione è entrata, cioè il diavolo con il suo vangelo di prosperità, dammi, 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 il mio nome è Barbagianni, dammi, dammi, cioè il vangelo di prosperità chiede sempre. E un missionario è imbarazzato persino a ringraziare perché questi figli del diavolo hanno distrutto anche le non si può parlare di decime perché pensa che vuoi arraffare. Non vogliamo arraffare niente. Le decime sono sacre, comandate da Dio, e poi uno fa quello che vuole. Va bene.
Amen.
Dio ci aiuti. E quindi comunque voglio ringraziarvi, anche se a volte... Signore aiutaci, sgrida il diavolo che è entrato nel territorio dell'offerta, Signore, con questi Vangelo prosperità. Ho visto un video, stavo dando una sbirciatina ai predicatori americani, c'è uno che predicava... Dio mi ha mostrato che ci sono 50 persone, ha detto, 50 persone che daranno $1,000 a testa. Vedi come predicano queste?
Hanno visioni così.
Hanno visioni.
Visioni,
dicono, Dio ha mostrato e poi si comprano gli aerei.
Oh, conveniente quella visione.
Ma qui stiamo pregando per le spese giornaliere, il Signore non ci fallisce mai. A volte abbiamo un po' abbondante, allora facciamo progetti abbondanti. A volte tiriamo la cinghia. Avanti, Angela, nel nome di Gesù Cristo.
Allora, tornando a Israele, abbiamo spiegato che sì, un terzo di questo sarà salvato ad Armageddon. Infatti, a rapimento sarà salvato. Abbiamo studiato le profezie riguardo
Israele.
Israele.
Sì, diglielo a questi predicatori evangelici, non dopo il rapimento.
Sì.
Questo è un imbroglio del diavolo.
Però questo
al
non,
rapimento si converte.
Però questo non giustifica le azioni di Israele e non significa che noi adesso dobbiamo già considerarli fratelli, trattarli come fratelli. Non
puoi
sono.
Chiamarli fratelli.
Non sono ancora.
Non puoi.
Giusto.
Infatti cos'è? Secondo Giovanni Epistola dice non potete salutare uno che cammina con una dottrina diversa. Vuoi leggerla? Dovrebbe
Aspetta.
Essere secondo Giovanni 9:10.
Secondo Giovanni...
Quindi non puoi andare da uno che cammina con la dottrina ebraica e non cristiana e mangiare con loro. Non puoi andare.
Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Secondo Giovanni 1:10.
Non puoi dire shalom a uno che respinge Gesù. Gli ebrei li amiamo, ma come amici, se vogliono. Ma loro non vogliono troppo essere amici, perché a Gerusalemme loro sputano davanti ai cristiani. E questi imbranati predicatori evangelici gli mandano soldi, li benedicono. Sono diventati gli schiavetti di Israele, gli sciacquini sono diventati. E una volta gli evangelici erano in gamba, guarda Billy Graham, l'evangelico, tanto di cappello e tanti altri. Come... Adesso la chiesa evangelica è diventata testimone di Geova. Signore, aiutaci. Israele attualmente... segue e vive secondo l'andazzo della Babilonica, America, e adorano gli stessi idoli dell'America, l'aborto, perversioni sessuali, avete capito cosa parlo? Come anche avviene in Occidente, nell'Italia americanizzata, segue l'esempio dell'America, l'Italia e tutto l'Occidente, l'America è il capobanda, capomafia, e l'Occidente è dietro. Gli fanno le loro guerre, gli italiani sono andati in Afghanistan, in Iraq, adesso mandano armi in Ucraina. Cioè l'Italia sta leccando i piedi all'America e l'Occidente anche. Perché? Una parola, per i dollari, non c'è altra spiegazione. Dollari e potere. ma tutti riceveranno le punizioni e le purificazioni di Dio tramite la tribolazione dell'Anticristo. E allora sta per sorgerà a suo tempo il regno di Dio, dove regna l'amore e non l'odio, la vita, non la morte, non l'aborto, dove non ci si uccide per un pezzo di terra palestinese o dell'Ucraina. Rilassa di Israele, è Dio che ti deve dare la terra, non le tue armi americane, le tue bombe, no. Non è uccidendo bambini palestinesi Israele, ne hanno ucciso più di 40.000 di palestinesi, perché i palestinesi hanno ucciso un migliaio di ebrei, terribile, e loro ne uccidono 40.000. È così che pensi che ragiona? È così. Infatti questa guerra è peggio di quando è cominciata. Dio ha sempre protetto e benedetto Israele nelle sue guerre quando era attaccata. Adesso non benedice niente. Infatti Israele stessa si è divisa, spaccata. Nessuna guerra ha mai risolto niente, ma ha solo passato il potere da un oppressore a un altro. Guardiamo le nazioni che la guerra non la cercano. La Svizzera, niente di perfetto, sono stato lì, una nazione piena di capre, non è facile evangelizzare lì, io preferivo l'Italia. Ci sono anche delle pecore, ovviamente.
Sì.
Ma ci sono nazioni che quando non cercano la guerra, come la Svizzera ed altro, almeno su quelle Dio li benedice.
Sì.
Ovviamente qua non puoi sperare che i guerrafondai capiscono questo discorso. E allora anche noi cerchiamo di non parteggiare per una barricata o l'altra. Quando i primi cristiani non fecero la guerra a Roma, e Roma alla fine si è arresa. Ci vogliono 300 anni, ma Roma si arrende. E siccome i cristiani sono diventati imbranati, addormentati e politicizzati, Costantino ha preso il potere e tutti i seguenti e sono diventati la schifezza che si vede oggi, che non è cristianesimo. È rimasto pochissimo di cristianesimo. Guarda, adesso c'hanno un pacciamama che non è neanche cristiano questo qua. Lo chiamano il Papa. Cosa c'ha questo qua? Questo non è neanche capito Matteo 23, dove dice dall'8 al 10, dice non chiamate nessuno Papa, padre. E questo dice cosa me ne frega a me? Io voglio potere, dice lui, dicono loro. Insomma, tutti i papi sono fuori binario perché è proibito. Matteo 23, 8, 10, scritto lì, non chiamate nessuno Papa. E lui dice non ci interessa. Allora, guarda, gli americani, una delle pochissime cose buone che hanno fatto, non perché sono buoni, ma perché avevano paura, evitarono di fare la guerra ai sovietici e i soviet sono caduti da soli, implosi. Non servono le guerre. Hitler ha cercato di ucciderlo 6 volte. Ma ora l'America vuole l'egemonia mondiale ed ecco che questo sta provocando guerre dappertutto, compreso contro la Russia, che se la dormiva tranquilla, il sonno dell'orsacchiotto tranquillo. No, l'America no, lei vuole egemonia mondiale. Ma la Russia c'ha più atomiche di te, non ci arriverai mai. Mi interessa. Sono amanti della guerra questa centaglia. E noi, certo che dobbiamo combattere anche noi, ma nello spirito. Non state lì seduti a dormire sulle panche di chiesa in Italia aspettando che arriva la leva per mandarvi, non dico in Ucraina, ma un posto peggiore. E allora combattiamo nello spirito. Va bene? Non imbracciare armi e sparare e uccidere poveracci perché magari hanno una divisa sbagliata. Cioè le guerre cominciano a tavolino, pianificate da gente. Chi li pianifica? Gente come Soros. Gente che viaggia in yacht, mangia caviale, beve champagne, ce lava i piedi e non lo champagne. Mentre ai loro schiavi finanziari cosa danno? Vermi da mangiare. Letteralmente.
Sì.
E quella è la zizzania che il Signore punirà eternamente, come è scritto in Matteo 13. Da che concludiamo qualche scrittura, Angelina.
Matteo 13.
Chiudiamo, 40-43, per favore.
Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Matteo 13, da 40 a 43.
Falsi profeti evangelici, ascoltateci. Questo è il Vangelo, non quello che predicate voi. Voi siete imbroglioni. E state imbrogliando la Chiesa evangelica, che non è più neanche l'ombra di quello che era. L'avete ridotta a una religione morta. Voi accusate i cattolici che sono falsi, adulteri, come si dice, idolatri, ma voi siete peggio, perché avevate, come Israele, avevate così tanta verità e vi siete gettati nel fango delle bugie. Vergogna, vergogna, predicatori evangelici. Vai Salmo 34, per cortesia, 15 a 22.
Gli occhi del Signore sono sui giusti, e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellar dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. La malvagità farà perire il malvagio, quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole. Salmi 34, 15 a 22.
Sono promesse per tutti noi.
Grazie,
e
Signore.
Chiunque della nostra Chiesa e fuori dalla nostra Chiesa, qualunque cattolico, qualunque evangelico, qualunque figlio di Dio che apre il cuore a Gesù e non ai falsi profeti, sono queste promesse, sono per voi.
Amen.
Il Signore ci ha già benedetti, e concludo, guidandoci a stare lontani e non cercare risposte nelle lotte politiche o persino guerre, non ci crediamo, tranne guerra contro il diavolo, guerra nello spirito. E allora, in conclusione, cerchiamo anche, fratelli, attenzione, di uscire dall'Occidente, trovare zone più tranquille nel mondo, prima che qualche leva militare venga a obbligarci a combattere qualche guerra del diavolo. Siamo avvisati, fratelli. Il diavolo è già cominciato, il tempo della fine è già cominciato, è giunto. Lo vediamo, queste guerre, che i figli del diavolo non dormono tranquilli se non hanno scatenato una guerra. È il loro spirito di Satana. Questi politici devono uccidere, far del male, rubare, tassare.
Sì.
E allora, fratelli, guardiamo Gesù. La panoramica intorno a noi non può essere peggiore. E devo purtroppo dire che peggioreranno, e sono anni che ve lo dico, ogni anno andrà peggiore. Sono anni che ve lo dico, stiamo avvicinandosi all'ascesa dell'Anticristo. Peggiorerà di anno in anno. Non sperate, cerchiamo di non essere stolti. Non speriamo che le cose miglioreranno, che la Meloni e comincerà a predicare come prima quando era l'opposizione. Non avverrà, non avverrà. Possiamo solo confidare in Gesù, fratelli, e secondariamente tra di noi. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Signore, aiuta i fratelli, Signore, benedicili. Prego per i fratelli, prego per ciascuna delle nostre case, i nostri fratelli. Signore, siamo in tante nazioni, 127. Benediceli, fratelli, Signore, ovunque sono, che possono cercare te e a te, Signore, non i falsi profeti che parlano così bene, bene, così intellettuali, e certamente meglio di me, ma stanno dicendo bugie. Signore, aiutali a avere discernimento nel nome di Gesù Cristo. Angela, cos'è che questa notizia del giornale se l'ha mandata qualcuno?
Questa sulla Germania l'abbiamo ricevuta ieri, da parte di un fratello che vive in Germania.
Ecco, scusa una parentesi, cos'è che dice?
Dice, la Germania recluta minori per l'esercito, record di baby recruit. Sono 7.600 i minori reclutati all'interno delle forze armate tedesche negli ultimi 5 anni.
Ok.
E stanno dando un'altra spinta per reclutare più.
Sì, guardate che la Germania nelle profezie si chiama Gomer, Ezechiele 38, ed è la nazione guida dell'Europa. Dove va la Germania vanno gli altri, così un po' come dove va l'America va l'Occidente, dove va la Germania va l'Europa. La Germania sta andando al riarmo, è una cosa che fa paura, più ai tedeschi che a noi. Qualcuno ha detto, i tedeschi, più che le altre nazioni intorno, e i tedeschi hanno paura di se stessi.
Di se stessi?
Sì, perché hanno visto che è successo la prima e la seconda guerra mondiale, che è nello spirito dei tedeschi di sentirsi superiori. In un modo, prima c'era la Prussia di Federico, e poi c'è la razza ariana di Hitler, e adesso c'è la Germania che è più progredita, più ricca, più questo, più quell'altro, anche se adesso sta andando anche male. Quindi tenete un occhio sulla Germania, perché dove la Germania domani c'è l'Italia. Cioè, dopo tutte le, oltre alle bizze, le lamentele della Meloni, la Meloni segue. A chi deve seguire sta poveraccia? Non è cristiana, non è una che legge la Bibbia, non è che ha capito niente. E allora qui stanno reclutando i giovani per ricostruire l'esercito tedesco. Infatti Scholz e altri in Germania hanno promesso di dedicare, di destinare un sacco di soldi all'esercito. Quindi questo sono un riarmo che l'anticristo mieterà.
Sì, ma sono minori, cioè vanno nelle scuole per presentare, per motivare.
Chi va nelle scuole?
Questi dell'esercito.
Quelli dell'esercito, sì, vanno nelle scuole.
Per invitare i giovani a partecipare, perché vogliono addestrarli, educarli con la mentalità che loro scelgono.
Va nelle scuole, si presenta uno con un mucchio di medaglie, sì, gloria, sì. Gloria.
Sì.
Chi vuole gloria? E si trovano a mangiare topi nelle trincee di Zelensky. Ho visto un video che nelle trincee della Seconda Guerra Mondiale mangiavano topi.
Orrore.
No, anzi no, correggo, li vendevano.
Ai, ai, ai.
Perché c'erano molti che li volevano. Era un cibo ricercato.
Ai, ai.
E morivano di fame. Cannibalismo. Trincee. Trincee, pioveva, vivevano nel fango, nell'acqua. Quei topi che correvano. È questo che ci stanno preparando questi figli del diavolo che amano la guerra. Angela, ti do il microfono.
Ascoltiamo.
Fratelli, Dio vi benedica. Amen. E vi dia discernimento, fede, di fare quello che, dopo che siete andati da Gesù, non da me, da Gesù, in ginocchio lui vi parla, fatelo. Vi chiederà una cosa difficile, fatela. Sarà dura, fatela. C'è da mettere un Isacco su un altare, fatelo, perché viene l'anticristo, va bene? E dopo rimpiangerete che quando potevate farlo non l'avete fatto. Dio vi benedica, tanto amore, fratelli, vi bacio e vi abbraccio. Angela, a te.
Amen, grazie Signore. Mettiamo un canto e dopo questo canto risponderemo a un paio di affermazioni da parte dei testimoni di Geova. Ascoltiamo il canto di Antonio Morra, Aspettando Gesù.
Qui io aspetto Gesù, alzo gli occhi lassù e guardo il cielo. So che ritornerà per noi, come ha promesso il Signore. Non sono degno, però so che lo incontrerò per il suo amore. guardo alla croce soltanto perché diede la vita per me. Sì, faccia a faccia vedrò come è il Signore nel suo splendore ed io sarò nelle stanze gloriose del cielo, lì l'incontrerò. Ha cominciato in me, la compirà un giorno. Guardo alla croce soltanto perché Gesù morì per me. Sì, faccia a faccia vedrò come è il Signore nel suo splendore. Nelle stanze gloriose del cielo, lì l'incontrerò. Lì l'incontrerò. Lì l'incontrerò.